Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti.
Leggo adesso l'SMS di Francesco da Verona che dice: ma dov'è finita la passione? Beh, cerchiamo di rivelare questa mattina molte volte quali sono gli aspetti più perigliosi, più difficili per mantenere viva la passione. Ieri abbiamo lungamente parlato della carne femminile, è facile che susciti passione tutto ciò che richiama comunque, anche se ricordi lontani, al commercio, allo scambio carnale. Un po' più difficile è parlare di passione quando in realtà l'oggetto dovrebbe suscitare passione è una immagine che è piena di rattoppi, è piena di pecette, è piena di puntelli per rimanere in piedi. E questo, questa mattina, accade molto a certe figure maschili, che all'apparenza magari mostrano una certa compattezza, una certa decenza, ma in realtà fanno acqua da tutte le parti. Molte volte viene da pensare anche l'amante più appassionato e più focoso, che scambia amori clandestini, molto probabilmente verrebbe da smontare immediatamente questa sorta di gagliardia ostentata, pensando che magari le mutande di quell'uomo le ha stirate una moglie, o le ha stirate una donna che nel nascosto e silenzio tepore della famiglia fa in modo che questo uomo abbia comunque possibilità di mostrarsi all'esterno forte, invincibile, e quando in realtà è tenuto insieme con lo spago. Mi viene in mente che questo può accadere tanto per l'uomo comune, tanto per il principe azzurro, le figure più eccelse, più poste al vertice di tutte le immaginabili passioni. Vedo questa mattina su Libero che la zecca reale britannica, in occasione dei 60 anni dell'erede al trono del principe di Galles, Carlo d'Inghilterra, ha coniato una moneta commemorativa, una moneta da 5 pound, solo che lo mostra con tutti i suoi capelli, con una chioma rigogliosa, mentre il principe Carlo, come tanti uomini nella fase di decadenza della sua vita, ha un terribile riporto, ha una alopecia devastante, ha un unico grande lungo capello grigiastro che si arrovella su tutta la testa, come fanno tutti gli uomini della sua età. Oggi la gioventù nasconde la calvizie precoce con una paraculata, con il taglio a zero. Oggi avete notato che molti trentenni e quarantenni hanno tutti i capelli come Yul Brynner. Perché? Perché i loro padri e i loro nonni facevano un riporto, era qualcosa di schifoso, di untuoso, che stava insieme attaccato con la gommina e con la forfora stratificata. Per dietro questa schifosaggine maschile c'è sempre una donna che mette una pecetta, e questa mattina lo vorremmo celebrare, il punto di vista di questa donna, attraverso una testimonianza.
Caro Gianluca Nicoletti, io volevo chiederti perché non fare una trasmissione su quelli proprio perdenti che si innamorano di una donna normale, che ha una vita normale e che la coinvolgono in una situazione veramente difficile.
Ugo! Ugo, sei lì!
L'ho beccata, fantocci! Lei dorme!
No, professore, è un malore improvviso!
No, signora! Dorme come una merdaccia!
Io ho un uomo che è un perdente, è un inutile, è un diseredato, un fannullone, ma lo amo così tanto, eppure io sono una persona che nessuno può dire niente di me, di quello che faccio.
Mio marito, il regine Fantozzi, non ha parole.
No, signora Fantozzi, suo marito è una merdaccia, è vero o no?
Sì.
Ci ha chiamato Pina Fantozzi. Ci ha chiamato una signora felice, contenta, fiera e giustamente orgogliosa di tenere in piedi una figura maschile, un uomo che all'esteriorità probabilmente è un uomo che si presenta come un uomo con una certa sua mascolinità ostentata, con una sua sicurezza, un uomo che non ha grandi ambizioni, quindi già in sé un uomo che non rappresenta uno stereotipo vincente. Lei lo dice chiaramente, è un perdente, è Fantozzi, è un ometto che però per lei è un eroe. Esattamente in questa mentalità quasi masochistica che probabilmente si realizza e si concretizza il maggior ammortizzatore sociale del nostro paese. Oggi gli uomini stanno in piedi, gli uomini sfigati, gli uomini normali, gli uomini che non hanno delle forme esteriori di successo, di intraprendenza, di violenza, di virulenza. Non sono gli uomini che ieri impugnavano con sicurezza la loro conoscenza della carne femminile, sono gli uomini dimessi, gli uomini piccoli, i piccoli borghesi, quelli che probabilmente rappresentano lo zoccolo duro della società, che però si tengono in piedi perché c'è dietro l'apporto eroico di una Pina Fantozzi. 800 24 00 24, cominciamo a vedere gli uomini con gli occhi di Pina Fantozzi.
Perché non fai mai una trasmissione su quello che si aggrappa, come una piccola, come si chiamano quelle cose che si attaccano alle conchiglie e che succhiano il sangue? Ma quella conchiglia là gli piace così tanto che gli succhiano il sangue che non sa mai dire di no. Gianluca, fai una trasmissione così.
Ugo, per favore intervieni.
Senta, scusi,
sì,
signore.
Dica pure.
Le ricordo per la seconda volta di usare un linguaggio più civile con mia moglie.
Perché?
Perché mia moglie non è abituata a queste storie dei
bimbi. Oh, ma l'abituiamo subito, non c'è problema. Ma deve essere una che gode poco, però. O ci penso io, ci sono qua io.
Ugo, non dare confidenza.
Io sto dentro di spatola, perché sono un maschio, coi fiocchi e coi maroni.
Mi specifica Gabriele da Facebook, che ho in questo momento aperto, che è il social network attraverso cui seguo una parte del pubblico che magari non mi segue per radio, che non ha modo di chiamare all'800 24 00 24, ma comunque lascia il suo messaggio. Bene, mi dice Piasini che Pina non amava Fantozzi, ma provava per lui pena, dice lui, ma non tanto pena, stima. Quando Ugo Fantozzi chiede a Pina, ma tu mi ami, in un'occasione terribile che poi noi in qualche maniera rievocheremo, Pina che ha avuto un momento di uscita alla retta via, un momento di tradimento, quando ritornerà anche lei all'ovile e finirà questa passione insana per l'orrendo panettiere, Ugo chiede a Pina tu mi ami, e lei dice, ma Ugo, io ti stimo tanto. Ecco, la stima probabilmente è il collante che riesce a tenere assieme questo rapporto sgangherato ma forte, potente. In fondo la società deve aver paura dei Fantozzi quando hanno una Pina dietro che gli stira i pantaloni e che gli blocca il colpo della strega, che gli mette i pannicelli bollenti che lo ustionano, ma comunque lo rendono efficiente, lo rendono nuovamente letale per la società.
Ciao Pina, ma che fai, sei ancora così? Ma se sono le 8:30, io ho la fame della Madonna, abbi pazienza, sono stanco. Ho lavorato tutto il giorno, no?
Non è per te, è per Mariangela. Si è fermato il ciclo.
E va bene, saluta la bicicletta, che si va a fare la tragedia?
Non ce l'ha più!
Gliel'ha rubata! Ma porca puttana, ma quante volte...
Le mestruazioni! Le si sono fermate!
Come? Le me... Ma, scusami, anche Mariangela ha proprio tutto con me.
Ma Ugo, Mariangela aspetta un bambino!
Aspetta un bambino, ma dico, ma le 8:30! Ma io ho fame, te l'ho già detto!
Ugo, è incinta!
Allora, avete detto che... Chi? Siamo incinti.
Dalla tragedia familiare, la figlia mostruosa, la figlia babuina, che è stata comunque ingravidata da un orrendo bruto anche in questa occasione, quindi si abbatte una sorta di spettro di orribile mutazione genetica, quale sarà poi la... progenie di Pina, della figlia Mariangela Fantozzi, sarà un'altra Mariangela, ancora più scimmiesca e ancora più babuina. Pina intravede questa terrificante catastrofe familiare, ma Ugo Fantozzi è preoccupato del fatto che sia pronto il pranzo, sia pronta la pasta. La Pina Fantozzi, che invece ci ha telefonato, ha anche lei comunque dei piccoli problemi quotidiani, che il marito sembra assolutamente ignorare. Non fa parte delle sue mansioni, dei suoi compiti, occuparsi delle cose pratiche, delle faccende pratiche. E la brava Pina Fantozzi comunque è sempre il paraurti per questo uomo che già ha tanti problemi, già poverino e così diverso dagli uomini vincenti, così distante dal modello più conclamato di mascolinità. Per fare vivere a lui una vita decente, questa donna rende indecente la sua vita e sta sempre al suo fianco.
Non ero attratta dal macho, dall'uomo forte, dall'uomo... Lui è forte, però non è forte nella maniera che dovrebbe essere forte un uomo di adesso, ambizioso, la rivista, quelli che vediamo in giro, insomma. È un uomo che, bene o male, è rimasto indietro nel tempo. All'inizio decidevo io, poi un po' alla volta mi sono rilassata, perché secondo me le persone nascono o padroni o schiavi, si fanno sottomettere in tutto, nel senso che c'è, cioè, tutto quello che lui mi chiede, per me è un, cioè, ho voglia di darglielo.
Barbara Alberti, buongiorno. Dovrebbe esserci Barbara Alberti al telefono, immagino.
Pronto, Nicoletti?
Ecco, Alberti, sentivo un po' di confusione.
Nei sotterranei della radio ho sentito un po' poco, però so di cosa si parla, ho capito di cosa si parla.
Ecco, noi vorremmo capire questa mattina quanto sia indispensabile al mantenimento dell'equilibrio sociale la figura di Pina Fantozzi.
Ma non lo so, io so soltanto una cosa, che lei mi diceva prima in nome di che cosa? In nome di un valore astratto, che è il maschio, che evidentemente ancora, appunto, astratto che sia, è recepito come un valore, nel senso che io non conosco uomo così brutto, non c'è uomo così brutto, così sciocco, così insopportabile da non essere amato da una donna. E questo ci fa molto onore in qualche maniera. E poi vede, per esempio, appunto, la parola perdente, è una parola volgare, una parola dei tempi moderni, perché voglio dire, tutti i grandi artisti sono stati dei perdenti dal punto di vista sociale, no? Quindi spesso le donne sono anche capaci di stare accanto a uomini che fanno delle battaglie molto dure, che non sono soltanto degli scellerati esempi della mediocrità come Fantozzi e della vigliaccheria come Fantozzi. Ma se lei pensa, Nicoletti, se lei pensa, per esempio, a quante sono, io faccio questa rubrica di posta sul giornale A, di Posta del Cuore.
Quindi ne avrà conosciute.
Quante donne stanno con gli sposati, stime Lenzi, che raccontano sempre le stesse balle, dalla notte dei tempi, che con mia moglie non ho rapporti sessuali, sono infelice in casa, eccetera, eccetera. Io conosco persone che fanno le nozze d'argento ormai, amanti, prima non potevano lasciare i bambini, mo sono trisavoli. E continuano, eppure le donne hanno questo valore astratto. Sa che c'è, Nick? Nicoletti, io penso che spesso gli uomini ce li inventiamo noi, cioè nella nostra forsennata romanticismo.
Guardi, Alberti, ieri ha telefonato un uomo dicendo, l'argomento di ieri era il corpo della donna, la carne femminile, a me questa materia che sembra ormai così lontana dalla concretezza, dice, ma il corpo delle donne ce lo inventiamo noi. Oggi lei mi dice, gli uomini ce li inventiamo noi.
Inventiamo noi, perché appunto abbiamo un'idea di uomo e tenacemente, dicono le infermiere, ma no, secondo me sì, certamente questo, perché le donne hanno molto da dare e fanno bene a darlo, perché nella loro natura e nella nostra salute, per questo moriamo prima dopo i maschi, perché abbiamo meno ego e più voglia di essere, più voglia di vivere, più invenzione, ma più che infermieri io credo che noi siamo sognatrici, che siamo delle visionarie.
Però mi piace, Alberti, mi piace l'idea del nuovo Fantozzi, che non è più l'impiegato tartassato, ma è colui che cerca una gratificazione nel sogno dell'amante. Quanto è misero quest'uomo che poi alla fine i suoi momenti di eccellenza in realtà sono dovuti al ferro da stiro della moglie, all'ago del rammendo, al riportino messo al punto giusto, alla cremina messa quando magari è qualcosa nel proprio posto.
Ma c'è anche una grande pietà in questo, devo dirle, Nicoletti, che a me i maschi mi fanno pena, perché alla fin fine, cioè, gli siamo sempre a fare contentare che facciamo bene, però alla fine un maschio è uno che nessuno gli fa più una carezza disinteressata dall'età di 11 anni. C'è effettivamente questa panmaternità delle donne, e che non la vedo soltanto come sottomissione, certe volte è sottomissione, certe volte è una forma infinita di pietà, perché alla fine le donne sanno stare senza i maschi, voi senza donne no. E credo che sia proprio, che sia qualcosa alla fine, cioè non la sottomissione delle donne naturalmente, ma questa forma di pietà è qualcosa di buono, è una delle ultime forme così di sopravvivenza, di umanesimo nel mondo. Cioè,
ecco, Alberti, il punto più alto di questo senso di eroica umanità di Pina Fantozzi lo si ha quando Fantozzi è nel punto più estremo della sua sfiga. È in pensione, quindi non ha più nemmeno il lavoro, che è macchina di tortura nei suoi confronti, ma anche macchina di glorificazione, in quanto impiegato tartassato merita l'attenzione di Pina. Beh, Fantozzi è talmente disperato, talmente solo, che Pina va a implorare la signorina Silvani, l'amante mai posseduta, il sogno erotico dell'impiegato Fantozzi, l'orribile sua collega, e gli dice, per favore va con mio marito, che è talmente giù che forse lo aiuteresti un po'.
ma l'immortale! E tu vuole morsi in ammazzato!
A proposito, chi è che deve morire?
Ugo, mio marito!
Ah, Fantozzi, beh, condoglianze.
Grazie.
Ma io che c'entro?
Lei dovrebbe fare un'opera buona, signorina. Sì. Rallegrarli questi ultimi 7 giorni di vita.
Sì, moglie racconta in barzellette.
Allora. No, dovreste andare insieme in qualche bel posto a fare una vacanza romantica.
Sì, mo fammi il weekend col morto, ma facce del bacio.
Comunque, sente stata la donna ideale. Sono disposta a pagarla per il suo sacrificio. I miei gioielli, signorina. Cedere un quinto della mia pensione di vedova.
Quanto c'hai di contanti?
Quanto c'hai dei contanti? Poi dice Anna Mazzamaro, capendo che in quel momento non apprezzo il desiderio di Pina Fantozzi di rendere felice il suo disgraziato uomo. Lei mi ha sentito, saputo, letto nella sua corrispondenza con le donne d'Italia, Alberti, qualcosa di simile? Le mogli che arrivano a proporre il marito a un amante pur di renderlo felice?
Ma questo più che altro nei romanzi e nei film, perché c'è anche da dire una cosa, Nick, quelli prima hanno detto la cosa buona, la cosa cattiva è che poi c'è un masochismo femminile che resiste nei secoli, che fa paura, cioè c'è una forma di pietà, di negazione, di però c'è anche un masochismo.
Che la grande cintura di salvataggio di tanti uomini.
Eh beh sì, probabilmente, però devo dire che c'è anche una sottomissione, infatti si ricorda, non per citare me stesso, ma quel libro che avevo scritto, Il ritorno dei mariti, cioè sì. Le donne alla fine sono anche pronte a qualsiasi bassezza pur di dire mio marito.
Si riprendono a casa anche i mariti che se ne sono andati in tempi passati.
Anche i mariti?
Che se ne sono andati, che ritornano a casa.
Se li ripigliano a qualsiasi prezzo, perché le dico questo, anch'io che faccio tanto la spiritosa, a me piace dire, io sono separata da anni, però ancora mi vanto, ancora dico, quando vado dal droghiere, eccetera, mio marito, col lavandaio, mi piace vantarmi con l'idraulico, ne devo parlare con mio marito, e comunque è ancora un valore, perché comunque la cifra scende.
Però lei parla bene.
€50 siamo arrivati a 80 con la sola parola magica, ne devo parlare con mio marito.
Sì, ma qui non parliamo di mariti Fantozzi, essere orgoglioso di un marito Fantozzi richiede un atto di sacrificio ancora più estremo.
Nick, scusi, a me mi sta scemando la voce, io non la sento più.
Ecco, no, dicevo, non si parla di un marito Fantozzi, ma di un marito che comunque è un uomo valido e meraviglioso, diciamo, avere un Fantozzi e esserne fieri e riprenderselo pure in casa.
È una forma di santità.
Richiede un sacrificio, richiede quasi santità. Abbiamo al telefono Massimo. Massimo, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io ho il piacere di intervenire e vorrei difendere un po' la categoria maschile, nel senso che mi sembra che la trasmissione sia improntata semplicemente su le donne sono delle eroine e sono in grado di sopportare tutti gli innumerevoli difetti degli uomini, però...
Sì, io penso che esista una cifra comune che tutti condividiamo di sfigaggine maschile, di millanteria, di meschinità maschile, e molte volte delle donne che ci stanno accanto nell'ombra ci aiutano a mascherarla verso l'esterno. Io ammetto la mia, lei ammetta la sua magari.
Ma sicuramente ognuno di noi ha il suo lato sfigato, se così vogliamo definirlo, ma quello che io volevo dire è che probabilmente anche le donne hanno il loro lato sfigato.
Sì, ma oggi parliamo degli uomini, ho capito, non dobbiamo fare la par condicio. Ieri ho parlato delle donne, oggi voglio parlare degli uomini.
Sì, parliamo degli uomini sfigati che a loro modo sopportano le sfigaggini delle donne, perché stare insieme significa sostenersi a vicenda, quindi insomma, improntare una trasmissione così di parte nei confronti dell'uomo sfigato mi sembra, diciamo, intrinsecamente sbagliato.
Ma perché è proibito dalla legge? Scusi, mi piace essere di parte a me. A me piace essere di parte, certo. Mi piace avere un'idea e difenderla.
Io sono di parte perché sono uomo e sono quindi dalla parte maschile, però vedo delle parti e mi rendo conto che se noi abbiamo i nostri lati sfigati...
Beh, parliamo di questi, poi avremo tempo di parlarne, abbiamo fino a Natale di tempo per parlare di tutto. Comunque, visto che in questo momento sento sinistro il rumore della motosega e, ahimè, se la deve prendere, mi dispiace perché siamo arrivati in fine di prima parte, saluto Barbara Alberti, do la linea alla borsa, ci sentiamo tra un istante.
Melog 2.0
800 24 00 24, il contrastato argomento di oggi, contrastato perché tanti uomini si stanno arrabbiando tantissimo, è il mondo visto dal punto di vista di Pina Fantozzi, colei che deve rabberciare esseri umani di sesso maschile per farli sembrare decenti. Non si fraintendano certe mie sottolineature con un bieco moralismo, non ho nulla contro gli adulteri, sono fatti loro, sono pratiche che l'umanità condivide. Mi fa sorridere il fantozzismo che sottolineava Barbara Alberti, in questi uomini che mantengono i piedi in due staffe, mantengono delle ritualità matrimoniali con una seconda e terza donna, ricercano in fondo una sorta di sicurezza nella bigamia, evidentemente una sola Pina Fantozzi per loro non è sufficiente, per mantenere decente la propria compattezza verso l'esterno hanno bisogno di varie Pine Fantozzi. Poi negli atteggiamenti di contemporaneo fantozzismo mi ha fatto molto sorridere questa mattina vedere la storia del primo multato a Roma, quando sono le anticipazioni che fanno i sindaci d'Italia per quella che poi sarà famosa come la legge Merlin, che si chiamerà legge Carfagna, che rende punibile il reato di adescamento e di frequentazione del mercimonio sessuale, cioè andare a puttane, così ve lo spiego, avete capito. Beh, hanno fermato la prima vittima del comune di Roma, un povero meccanico, beccato sulla Prenestina che andava a trans, e hanno fatto 200 euro di multa, prima cosa ha detto non voterò più il sindaco, vendetta tra fantozzi, ma ha sottolineato per giustificarsi, dice, io mi sono alzato alle 6 di questa mattina, sono andato a lavorare, ho lavorato tutto il giorno, stavo tornando a casa, sono passato di qua e ci stanno queste qua, ecco. Queste qua poi sono uomini che se sono tagliato, camuffato, nascosto, si sono gonfiati, sembrano donne. Il fantozzismo estremo è non riconoscere più nemmeno le donne. Quando tornerà a casa questo signore avrà una Pina Fantozzi che lo consolerà del fatto che è stato multato per andare a trans lungo la Prenestina. E quante fantozzi hanno l'atteggiamento del sindacato e dei vigili urbani romani, che si pongono un problema fondamentale, dice, adesso noi dobbiamo applicare delle sanzioni per chi adesca i clienti, e come facciamo a riconoscere le puttane dalle donne per bene, dalla lunghezza della gonna, e qual è la lunghezza minima della donna perché una donna sia accolta in atto di adescamento sessuale? Beh, questa è una domanda che assolutamente priva di risposte. È ancora più divertente sugli atteggiamenti, lo dice seriamente il responsabile del sindacato dei vigili, gli atteggiamenti adescatori. Dice anche il solo contrattare per chiedere ad esempio un caffè o una sigaretta, lo fanno anche alcune associazioni di volontariato cattolico. Ecco, come si fa a capire la differenza? Cioè, la differenza di una brava ragazza nella comunità di Sant'Egidio che va di notte e con il termos del caffè caldo da dare ai barboni e un trans brasiliano che fa finta di telefonare con il telefonino e in realtà ti fa vedere il filo interdentale che ha tra le natiche. Beh, passiamo, per ritornare all'argomento, alla profonda e pregnante testimonianza della nostra Pina Fantozzi.
Quando una persona arriva al punto che si appoggia totalmente verso un'altra persona che gli sta accanto, non si rende conto che è zero. Lui crede di comandare, ma non è vero. Lui si appoggia completamente alla persona che ha a fianco, completamente, in qualsiasi cosa. Sicché da padrone che credi di essere, diventa lui lo schiavo, perché sono sempre io che penso a tutto.
Vedo che ho molti uomini in linea e vedo che sono improvvisamente scomparse le donne. Probabilmente il pinafantozzismo è un atteggiamento in cui si riconoscono, anche se in percentuali diverse, molte donne e hanno grossa difficoltà a confessarlo. Non abbiate timore, rivelate all'800 24 00 24 la Pina Fantozzi che è in voi. Facendolo vi sentirete meglio. Intanto sento Adolfo. Adolfo, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, finalmente sto parlando con una persona intelligente.
Attenzione che parte la motosega, i complimenti equivalgono alle banalità, prego.
Fantozzi, Bush, presidente dell'America, un arrampicatore, dove è arrivato? Ha fatto la fine di Fantozzi.
Beh, aspetti, no, aspetta, calmi, adesso.
Georgia. Adesso ci mancano pure i soldi.
Sì, ma non c'entra niente.
Siamo delle nullità, no?
No, aspetti, no, non lo seguiamo, se no sembra...
riesce a tenere la galla un attimino.
Ma nel caso di Bush, mi scusi, no, io non voglio contestare il suo pensiero, ma nel caso di Bush, dov'è Pina Fantozzi? Perché questa mattina vorrei capire questo atteggiamento femminile, la signora Bush in cosa ha favorito o ha tappato alcune magagne dell'illustre marito per poter far fare a lei questo intervento e questo paragone tra Bush e Fantozzi?
Eh?
Niente, non ha risposta, e allora si merita la sega. Vada. Omar, buongiorno Omar.
Buongiorno Gianluca.
Sì. Ciao. Prego.
Niente, io volevo intervenire.
Non, Omar, non si spaventi. La sega in realtà è una metafora, non è che fa male, non è che schizza sangue e si rompono ossa, perché io ho anche il sospetto che molti siano reticenti a esprimere il proprio parere per paura di questa motosega che può segare loro le gambe. Vada tranquillo.
No, non è solo un metodo figurativo, naturalmente.
Sì, sì. Fa, poi le dico, come ho già detto, fa male più a me che a voi, però è necessario. Lei lo capisce.
Sì. Io volevo intervenire sul fatto che, secondo me, molte donne pensano, ci vedono ultimamente come noi uomini, un po' tutti fantozzi, però anche noi vediamo le donne come la pina, cioè... ci medesimiamo sui fantozzi, ci va bene gli atteggiamenti della donna, come la donna va bene i nostri atteggiamenti. C'è un po' di... che molto probabilmente negli anni 70 era molto maggiormente visibile questo fatto.
Andiamo sul... Omar, scusi, andiamo sul personale. Tanto, nella sua vita c'è mai stata una pina fantozzi?
No. Io perché sono single, quindi non c'è mai stata, però...
C'era stata una mamma allora?
Sì, c'è stata una mamma un po' come la pina fantozzi.
Vedi, allora c'è stato.
Ho altre testimonianze, come altre amiche o altro, che sono un po' restano insieme al proprio marito, anche se non lo amano proprio al 100%, però gli va bene la vita come va.
E diciamo, è un bel puntello, una bella sicurezza avere questo prolungamento della mamma che lei ha identificato con pina fantozzi anche in una compagna di vita, in una moglie.
Sì. Sì, concordo nel... Sì, insomma, nel... Sì, è una cosa giusta, così... Sì, insomma...
Lei si sente un po' imbarazzo di parlare di questa cosa, vero?
Sì, perché non mi dispiacerebbe offendere la mia mamma, non è caso che mi sentisse in questo momento.
Ah, lei è molto preoccupata. Ah, ecco, lei... Sentivo un po' di imbarazzo nella sua voce. Lei ha paura che sua madre poi, quando torna a casa, le fa pagare il fatto che l'ha associata a pina fantozzi. Ma noi ragioniamo per figure letterarie.
Sì.
Lei quanti anni ha?
Io ho 29.
Ecco, è ancora atterrito dall'idea di una madre che possa vendicarsi per un giudizio che lei esprime. Mi scusi, mi permetto, ma visto che ci sono delle radici profonde del pinafantozzismo che ogni uomo elegge come puntello della sua vita, volevo capire se c'era qualche circostanza in questo.
No, perché io bene o male scherzo con mia mamma, ho un rapporto molto familiare, quindi non penso che lei veda questo...
Ecco, quando lei si sceglierà una compagna, una moglie... Una donna per uscire di casa e provare a vivere assieme, vorrà qualcosa in questa donna che assomiglia a sua madre?
E forse il carattere deciso, tipo Pina aveva...
Un carattere autoritario.
Esatto, aveva un carattere che lei sapeva sempre cosa fare, anche per suo marito e per la figlia, per tutto.
E questo aiuta, diciamo, avere vicino una donna che ti dice cosa devi fare, parte aiuta a vivere meglio.
Secondo me sì, dà molta più sicurezza anche nell'uomo. Anche Fantozzi era molto sicuro di sé perché sapeva che alle spalle aveva una donna come Pina che era, gli dava sicurezza.
Quindi alla fine in conclusione vede che non è poi un personaggio negativo. Lei alla fine si augura di trovare una Pina Fantozzi, adesso non nell'aspetto esteriore che era caricato perché era un film comico, doveva essere satira, quindi erano sempre brutte le Pine Fantozzi. Ma se fosse anche una donna piacente, avesse in sé il carattere autoritario e di coprire verso l'esterno le sue magagne, una Pina Fantozzi le andrebbe bene. Pronto?
Sì, sì.
Le andrebbe,
sì,
bene.
Andrebbe bene.
Sono contento che noi, nel tracciare il ritratto di Pina Fantozzi, sembra che sia un personaggio deprecabile, ma la sua ragione e giustificazione sociale. Grazie, la saluto. Passo ad Andrea. Andrea, buongiorno.
Sì, buongiorno a lei, Nicoletti. Buona giornata. Senta, io volevo intervenire semplicemente per fare una piccola variante legata al tema della Pina Fantozzi, che secondo me è comunque una figura stilistica vista in un impatto chiaramente comico del periodo. E poi
c'è una donna che non ha corpo, angelica, una figura guida nella vita di un uomo in questo senso.
Sì, secondo me in parte è anche questo. E poi volevo sostanzialmente far rilevare che essere comunque oggi degli uomini, essere se stessi, così come lo sono le donne concettualmente, veri, cioè che stanno con i piedi per terra, che vivono la realtà, è già essere secondo me, degli uomini, cioè nel senso che comunque oggi i parametri e i livelli di giudizio sono molto cambiati, per cui ci vuole coraggio a essere più se stessi che apparire.
Quindi anche lei concorda con quello che diceva il suo collega poco fa, che alla fine esiste una ragione sociale perché Pina Fantozzi aiuti e sorregga il mondo maschile a sopportare queste sfide che sembrano sempre più estreme per le nostre possibilità di essere forti, invincibili, belli, grandi amatori, grandi vincitori, grandi conquistatori. Se non ci fosse una Pina Fantozzi alle nostre spalle non ci riusciremmo.
Assolutamente, anche perché non si spiegherebbe altrimenti, per cui sia nell'ambito economico, nell'ambito politico, nell'ambito sociale, la figura femminile è ricercata come la figura che sicuramente migliora il rapporto con la realtà.
Allora, Pina Fantozzi è il grande fluidificatore nella società, questo lo stiamo capendo e raccogliendo le testimonianze dei nostri ascoltatori. 800 24 00 24, a tra un istante dopo le informazioni sul traffico.
Melog 2.0.
Vedrai papà come sarà contento di questa bella sorpresa.
Che succede? Ha bruciato la luce? Il mercoledì di coppa. Dov'è? Dov'è il telefono?
Ah, uno, ecco due, qui. Tre.
Sorpresa! Silenzio assoluto! Donne, in cucina! Spaghettone, aglio, olio, peperoncino, birrona gelata e rosso libero! Via!
Ma è l'anniversario del nostro matrimonio!
Ma proprio oggi! Che c'è il mercoledì di coppa!
Ma sono 40 anni, dunque.
Nonna, le nozze di 40 anni sono nozze d'oro?
Nozze di merda, so.
Mariangela, torna a casa tua. Non me la sento di festeggiare quelle nozze.
L'anniversario di nozze di Pina Fantozzi, miseramente interrotto da una partita di calcio in televisione. Vicende di vita quotidiana. Leggo un messaggio di un ascoltatore che dice, mi sembra si chiami Olindo da Prato, penso che sia lui, da una radio economica mi aspetterei trasmissioni di comprensione della situazione economica, anziché aria fritta. Lei è proprio convinto che studiare e cercare di sviscerare alcuni rapporti di forza o di compensazione all'interno di una famiglia italiana non riguardino l'economia? Glielo cito a braccio perché non ho sotto mano assolutamente la citazione, però c'è uno studio molto interessante di un futurologo americano, di questi osservatori delle mutazioni della società anche attraverso delle derive non consuete. Dice che la frequentazione degli strumenti di comunicazione elettronici come appunto le chat attraverso il computer, i luoghi di incontro come i social network di cui noi spesso parliamo, stanno notevolmente mutando anche la velocità nel creare rapporti fra uomini e donne. Presto la prima causa di interruzione o di apertura a relazioni extramatrimoniali sarà proprio data dal fatto che le persone si abituano a tenere in piedi più storie affettive o perlomeno legate all'emozione con la facilità che hanno di intrattenere rapporti virtuali via chat. Quando l'uomo o la donna che è capace a tenere e gestire più rapporti affettivi, perché lo ha imparato a farlo attraverso il computer, proietterà nella realtà anche questa sua attitudine, comincerà a essere messo in crisi il modello di famiglia così lo concepiamo. Nasceranno delle famiglie allargate, le famiglie multiple, diventerà un modello sociale che gioco forza dovrà essere accettato. E quanto questo cambierà l'economia di un paese che è basata invece sulla famiglia, sull'organizzazione di alcuni modelli sociali tradizionali, che sono gli stessi da un'infinità di secoli? Ecco, questo per far riflettere che anche una radio economica può ragionare e riflettere cosa ci sia dietro, comunque, anche ai fenomeni economici. Lorenzo, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io chiamo da Milano e ho 45 anni. Sono divorziato e separato, quindi io credo, diciamo così, un rapporto tra...
Tenga gentilmente bassa la radio, sennò entra e dà fastidio.
Certo, sono una persona quindi che crede nel rapporto di coppia e cerca comunque con tutti i limiti di metterlo in pratica. Mi rendo conto, condividendo con i miei coetanei, questo ruolo fantoziano del maschio, diciamo, no?
Che spesso... La sento ancora la radio, sia gentile, la spenga proprio, solo per un istante, ecco, perfetto.
Ecco, che praticamente una volta, come diceva Alberti, per i figli, una volta per il mutuo, una volta per mille motivi, si resta lì ad uscire con cravatte belle tese, camicie stirate, piuttosto che accettare magari di andare in giro con la camicia, tra virgolette, un po' più stropicciata, ma essere più liberi e attenti alle proprie esigenze, proprio nei confronti e nel rispetto e nella stima e nel rapporto con la propria donna, che non è la mamma, non è il prolungamento di una storia, voglio dire, che esce dal grembo materno e si poi trasferisce in un appartamento con tutto quello che si porta appresso.
Ma una garanzia veramente... di sicurezza.
Ma non deve essere una garanzia di sicurezza. Il rapporto con una donna è un confronto quotidiano che deve essere pronto a, a far aprire la porta e a dire no, così non funziona. Questo non succede.
Ma lei non è stato mai colto un attimo, se riflette sulla sua vita, da momenti in cui una Pina Fantozzi ha rappresentato qualcosa di importante per lei? Importante non da un punto di vista passionale, affettivo, importante come elemento di sopravvivenza, un utility.
No, ma questo mio dire non è per togliere importanza ad una, diciamo così, pseudo Pina Fantozzi, che sicuramente esiste ed è anche importanza nella mia vita, ma non è certo la donna col quale io affronto una vita di coppia. Ecco, cioè, voglio dire, e mia mamma potrebbe essere, tra virgolette, avvicinata perché è attenta, perché piuttosto che mi lascia guardare, quando ero piccolo mi ricordo mi lasciava guardare la partita, non diceva niente, aspettava, se mi dimentico, ma la donna che sta con me, col quale io penso di passare la mia vita, ma io voglio dare altro e mi aspetto altro.
Va bene, lei ha un ottimo proposito di vita relazionale e anche, ahimè, grazie a Dio è anche fortunato. Invece Enrico, secondo me, è in una situazione diversa. Enrico, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io comunque penso solamente una cosa, che non si nasce il Pina Fantozzi, si può però diventare ai certi momenti.
Non c'è una predisposizione genetica.
No, e non si nasce nemmeno Fantozzi. Io ho 54 anni, mi reputo una persona abbastanza fortunata.
Anche ma come, nella scheda leggo, mi sento parecchio sfigato.
Sì, sono sfigato più che altro dal punto di vista della salute. La salute purtroppo non mi ha dato...
Ma quella la manda al Padre Eterno, come dicono, dicevano i vecchi.
Però rimango dell'idea che la salute e la fortuna nella vita la fanno anche la donna che uno ha la fortuna o la sfortuna di avere accanto.
E io ma perché lei l'ha fatto ammalare qualche donna?
No, anzi, se oggi sono sempre qui e ho la fortuna di parlare con lei, la devo in particolar modo alla mia moglie, che mia moglie mi è stata vicina, è stata veramente un periodo che ha abnegato la sua vita dedicandola quasi esclusivamente a me. E per
questo però è un positivo ma concreto atteggiamento da Pina Fantozzi. Non diamo un senso dispregiativo, quindi sua moglie avrà messo i pannicelli caldi, i roventi, le avrà fatto tutte le cure che una Pina Fantozzi fa perché il marito si conservi in salute.
Sì, ma non per questo però la reputo Pina Fantozzi, cioè non andrei certo a cercare come Fantozzi di divagazioni sessuali sulla sua collega di lavoro, oppure dimenticarmi che tra l'altro fra un poco sarà il mio anniversario, che sono 25 anni di matrimonio, per una partita magari di Coppa dei Campioni della Juventus, che sono tifoso.
Quindi lei in conclusione è grato comunque alla Pina Fantozzi che accanto, invece Gabriele, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io
scusi Gabriele, prima che lei... Trovo un vuoto di donne desolante questa mattina, ma come avete un'occasione così meravigliosa di parlare dei Fantozzi che avete accanto e voi tutte Pine Fantozzi vi nascondete dietro un dito. Vabbè, Gabriele, avanti.
Ma io forse ho una spiegazione per questo.
Me lo spieghi lei se...
Mi immagino che io vedo la questione dal punto di vista delle aspettative, mi immagino che una donna dal punto di vista delle aspettative non miri a fare la Pina Fantozzi. Me lo auguro per lei, insomma, soprattutto.
O il Pina Fantozzismo di tante donne impedisce loro di riconoscerlo, impedisce loro, ahimè, di portare alla luce del sole i panni sporchi di famiglia e dire che gli splendidi e integerrimi uomini che hanno accanto, in realtà, sono tutti, un po', in piccola parte, non voglio generalizzare, dei Fantozzi. Ci sentiamo domani.
Radio 24. La passione si sente.
Melog 2.0.